Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Produzione di Roberto Antonini.
L'Europa serve ancora? E che Europa ci serve? Buongiorno da Gigi Donnelly. Da tempo ormai sosteniamo che l'Europa sia in profonda crisi, all'ultima spiaggia, come dice qualcuno. L'Unione fatica a restare unita, mancano leader capaci, una chiara visione del futuro. E poi il continente, e non solo l'Unione Europea, è afflitto da problemi dei quali non si intravede la soluzione. Economia, diritti civili, sicurezza, la condizione dei migranti. Oggi a Moby Dick scatteremo una foto della realtà europea, cercheremo di comprendere il ruolo che ha la Svizzera e le conseguenze per la Confederazione davanti agli scenari che si prospettano nell'immediato futuro. Con me in studio Alessandro Bertellotti.
Buongiorno, buongiorno. Abbiamo ascoltato in apertura la poesia Apparizione di Stéphane Mallarmé. E presentiamo subito gli ospiti dell'edizione di Moby Dick di oggi. Il professor Pietro Caffaro, professore ordinario di storia economica all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Con noi Paolo Clemente Wicht, giurista e già presidente dell'Unione Democratica di Centro, sezione del Ticino. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E buongiorno anche a Francesco Cancellato, direttore del sito giornalistico l'inchiesta.it e autore del libro Il fattore G, perché i tedeschi hanno ragione, Università Bocconi Editore. Buongiorno.
Buongiorno.
Prima Gigi Donnelly, vogliamo ricordare però gli appuntamenti principali e delicatissimi dell'Unione Europea e della Svizzera nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
Assolutamente Alessandro, siamo nel pieno dell'attualità, basta aprire i giornali per vedere i segni, le tracce delle scintille che nelle ultime 36 ore sono state appunto innescate nel dibattito politico. Settimana prossima in Slovacchia, Bratislava, quelle scintille che abbiamo visto ieri tra i ministri dell'economia vengono raccolte nella sintesi, nell'incontro dei vertici tra i capi di Stato e di Governo, ma non basta, perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane sono degli appuntamenti davvero da fare tremare i polsi sul fronte della politica europea. Il 2 ottobre, una giornata particolare rischia di essere. Di certo ci sarà un referendum in Ungheria che, per come è stato presentato e per il senso che ha appunto nell'Europa centrale dell'Est, viene dato in parte per scontato, ma ci sono le elezioni presidenziali in Austria, forse il 2 ottobre, perché già si parla di un rinvio. In quel caso la scelta, diciamo, tra Verdi e Hofer potrebbe rappresentare davvero un punto di svolta ulteriore. Poi ci sono altri incontri a livello di Confederazione, Schneiderhammer, Juncker, insomma davvero un periodo molto intenso.
Chiediamo ai nostri ospiti innanzitutto di inquadrarci. La domanda del giorno: l'Europa serve ancora? E che Europa davvero ci serve? Porteremo queste domande lungo tutta la trasmissione e concluderemo anche con questi quesiti. Chiedo subito al professor Caffaro, che Europa ci serve? L'Europa serve? Serve davvero ancora?
Non solo, secondo me, l'Europa serve, ma servirebbe molta più Europa di quello che oggi abbiamo. E basta una occhiata alla storia. Io sono uno storico e quindi sono portato a vedere nel lungo periodo l'evolversi delle cose per notare una questione che generalmente non è facilmente notata. L'Europa ha vissuto negli ultimi 100 anni una prima fase, una primissima fase di unificazione, dopo aver avuto il momento apicale della sua disgregazione. La Prima Guerra Mondiale è stata il momento più alto della disgregazione dell'Europa, di un'Europa che naturalmente affonda le radici in un tempo molto lontano, di un'Europa culturale che è venuta formandosi in migliaia di anni e che proprio con la Prima Guerra Mondiale si è completamente disfatta. E la ricetta di fronte a questo sfacelo dell'Europa è stato un meccanismo di nazionalismi, il principio di nazionalità che sembrava il toccasano di ogni soluzione e che ha provocato le migrazioni, ha provocato la pulizia etnica, ha provocato tutte quelle...
E che oggi appare in crisi, direi, forse quello che appariva un toccasana qualche tempo fa. Noi ci torneremo, naturalmente questo sarà anche uno degli elementi centrali della trasmissione. Il professor Caffaro dice sostanzialmente ci vuole più Europa. Paolo Clemente Wicht, ci vuole più Europa?
Sicuramente ci vuole un'Europa diversa. Alan Friedman diceva che un'unità politica può aprire la strada a un'unità monetaria, mentre invece qui si è partiti proprio nel cammino inverso. Si è fatta un'unità monetaria imposta sotto condizioni sfavorevoli che ha portato al raggiungimento di un fallimento dell'unità politica. Credo oggi sia sotto gli occhi di tutti che l'Europa ha un problema molto marcato di identità. Pensare all'Europa come gli Stati Uniti d'America è un non senso. Noi abbiamo delle identità italiane, abbiamo delle identità tedesche molto forti, sentiremo dopo, abbiamo delle identità francesi, abbiamo delle identità di tutti i paesi che formano l'Europa e che comunque in Europa fisicamente ci sono, come la Svizzera. Il problema è che pensare a un'Europa come la vorrebbero gli europeisti convinti al 100% è come pensare a una nazionale di calcio europea, impensabile. Dunque l'Europa sicuramente va pensata, sicuramente va ripensata. Credo la Svizzera possa essere in questo senso una palestra.
Un modello.
Direi una palestra costituzionale, perché noi nei nostri 700 rotti anni di storia abbiamo vissuto tutte le forme costituzionali, partendo dallo Stato confederale, dunque, che è poi la forma probabilmente ideale per l'Europa, allo Stato unitario imposto da Napoleone Bonaparte, per poi arrivare alla forma attuale che è lo Stato federale.
Una palestra svizzera per l'Europa. Francesco Cancellato cosa ne pensa?
Mi ha levato le parole di bocca, perché anch'io sono d'accordo che... la forma confederale sia in qualche modo l'unico orizzonte possibile e soprattutto l'orizzonte a cui tendere per ridare vita all'Unione Europea. Io sono convinto che l'Europa non solo sia ancora utile, serva ancora, io credo che sia necessaria. E credo che sia necessaria perché noi quando parliamo di Europa, ahi noi, siamo ancora legati a discorsi che vedono il sud contro il nord, l'est contro l'ovest. Non ci rendiamo conto, per citare le parole di un leader politico è ormai passato, tedesco come Joschka Fischer, che mentre noi bisticciamo sulla nostra sovranità tra Grecia, Germania, Italia, Francia, la sovranità ce la stanno prendendo da fuori, perché nel momento in cui in qualche modo la nostra potenza militare è condizionata da un organismo sovranazionale, la NATO, di cui il primo e il secondo esercito non sono europei e il primo è immensamente superiore al secondo, sono quello americano e quello turco, in cui fondamentalmente di 20 aziende, le prime 20 aziende per valore di brevetti al mondo, la ventesima è europea e si chiama Philips, le altre sono asiatiche e americane, in cui abbiamo il 7% della popolazione mondiale e il 50% del welfare che è erogato a livello mondiale, stiamo scendendo con la popolazione, e in cui prima eravamo sovrarappresentati nel G7, oggi siamo sottorappresentati nel G20 e siamo
anche
la prima economia del mondo.
Questa è l'Europa oggi, tutto questo, anche questa è l'Europa oggi, dunque tutti questi elementi e anche queste contraddizioni che già in questi tre interventi abbiamo appunto registrato, ma naturalmente noi abbiamo anche un appuntamento classico.
Certamente, abbiamo inquadrato i principali spunti di discussione della trasmissione. Nella prima parte affronteremo la realtà dell'Unione Europea, la complessità dei rapporti tra Svizzera e Bruxelles, con una intervista anche a Michael Ambühl, professore al Politecnico di Zurigo e responsabile del gruppo di lavoro sull'applicazione del referendum del 9 febbraio 2014 in Svizzera. Nella seconda parte cercheremo di comprendere l'Europa che verrà, se il progetto europeo ha un futuro. Ma prima, come è consuetudine a Moby Dick, le notizie della settimana.
The United States and Russia are announcing a plan which we hope will reduce violence, ease suffering and resume movement towards a negotiated peace and a political transition in Syria.
And we believe...
Il G20 di Hangzhou è foriero di un accordo per stabilizzare i prezzi del greggio, ma a dividere Mosca e Riyadh sul congelamento della produzione resta il rompicapo iraniano. Prudenza soprattutto.
Die Flüchtlingspolitik und der Erfolg der AfD haben die Beratungen der Parteien nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern geprägt. Kanzlerin Merkel nahm von China aus Stellung zum schlechten Abschneiden ihrer CDU. Merkel sagte, sie sei natürlich.
Siamo cittadini e ci siamo assunti l'onere di ripulire Roma dal marcio e dal malgoverno che da 30 anni affliggono questa città. Sappiamo bene che questo nostro modo di lavorare può dare fastidio a qualcuno o può addirittura fare paura, ma non ci fermeranno.
Noi dobbiamo fare... long term, on y travaille de stabiliser les tarifs e, si possible, de les baisser. Ma c'è pas aujourd'hui.
La tassa di collegamento non va pagata, almeno per il momento. Il Tribunale federale ha infatti concesso l'effetto sospensivo ai ricorsi inoltrati contro la tassa sui parcheggi.
Nella nostra copertina passiamo dalle elezioni in Mecklenburgo alla crisi del comune di Roma, dalla probabile abolizione dell'abbonamento generale delle FFS fino al prezzo del greggio, l'accordo sulla Siria raggiunto nella notte tra Russia e Stati Uniti e, avete sentito, la temporanea a sospensione della tassa sui parcheggi in Ticino.
Insomma, un menù ricco di informazioni. Ora chiedo ai nostri ospiti di condividere una riflessione su una notizia che magari li ha colpiti particolarmente, magari per appunto analogia o anche per distanza rispetto al nostro tema. Francesco Cancellato.
Ma io sicuramente sono rimasto molto colpito e oggettivamente spaventato dall'affermazione, che poi non è una vittoria perché hanno vinto i socialdemocratici, ma dall'affermazione di Alternative for Deutschland in Mecklenburg-Pomerania Occidentale. Non tanto, ripeto, perché mi aspetto una vittoria dell'AfD alle prossime elezioni tedesche, quanto piuttosto perché temo una sconfitta, o comunque temo che la grossa coalizione tra cristiano democratici e socialdemocratici non riesca a raggiungere il 50%. Questo sarebbe, a mio avviso, la più grave minaccia alla stabilità europea che esiste. E sinceramente sono molto spaventato da questo.
Paolo Clemente Wicht.
Anch'io sicuramente questa è la notizia della settimana, ma soprattutto io la inquadrerei sul discorso europeo, perché questo voto è un chiaro monito alla politica della gestione degli immigranti da parte di Angela Merkel. Angela Merkel che ha voluto un Alleingang per quanto riguarda la gestione di questa emergenza, che è un'emergenza europea. Ancora una volta l'Europa ha dimostrato di non essere in grado di gestire questa emergenza che è continentale, anche se l'Europa non è un continente, ma è il promontorio finale dell'Asia, e questo poi lo vedremo magari in seguito con qualche altra riflessione. Ritornando al polmone, all'Europa come respiro, l'Europa è un po' come un essere che ha due polmoni, un polmone a nord e un polmone a sud, e questo polmone a nord della Germania ha detto chiaramente: così non va, cioè l'emergenza arriva dal sud.
E quindi questa
e
notizia anche per lei
l'Europa
è
la notizia. L'Europa non sta reagendo su questa emergenza in maniera dovuta, nella maniera dovuta, e Merkel ha preso la frustata da parte degli editori, perché non è arrivata seconda, è arrivata terza.
E vedremo anche nell'incontro di Bratislava che conseguenze avrà. Pietro Caffaro, quale notizia?
Non vorrei deludervi, ma anche per me è stata questa la notizia
la più Siria importante. Nessuno
no, sì, beh, anche la Siria è importante, ma volevo dire anch'io due parole su questa notizia. Vorrei anzitutto far notare che queste elezioni avvengono in una regione della ex DDR, quindi dell'est. Farei notare come anche buona parte dei paesi ex comunisti che sono entrati più di recente nell'Europa siano quelli che oggi, pensiamo all'Ungheria per esempio, maggiormente si ribellano di fronte a questa immissione, invasione, come qualcuno dice, di persone dal sud del mondo. Una questione psicologica, secondo me, che va notata, e non è solo psicologica, anche poi concreta, che va notata, che va sottolineata, sta nel fatto che proprio le parti dell'Europa più povere, che grazie all'Europa e grazie alla caduta del muro sono state quelle che hanno fruito di uno sviluppo inusitato, inimmaginabile poco tempo prima. Ma basti pensare al cambio 1-1 del marco dell'est col marco dell'ovest, è una cosa che bisogna continuare a ricordare per inquadrare questo problema. Ecco, queste persone che sono uscite da ultime da una situazione di povertà rispetto al resto dell'Europa, oggi temono forse di ritornare in una situazione di quel genere. L'analogia con gli Stati Uniti potrebbe essere facile, perché anche negli Stati Uniti la gran parte di chi si oppone all'invasione di, uso sempre questo termine, di messicani verso gli Stati Uniti sono gli esponenti della classe media, ma della classe medio-bassa, cioè tutta quella manovalanza o quella classe operaia che fino ad un certo momento era rimasta in una situazione di disagio e finalmente vedeva una ascesa sociale a portata di mano, oggi teme di essere ricacciata indietro. Ecco, questo penso sia il motivo principale di questa collocazione nel
Mecklenburgo, dunque, ma ci ritorniamo perché abbiamo molti spunti.
Certamente, nel corso di Moby Dick avremo anche l'intervento di alcuni ospiti che con le loro riflessioni ci aiutano a condurre il programma. Cominciamo dallo storico Emilio Gentile, ci introduce al ruolo addirittura millenario che l'Europa ha avuto nel mondo.
L'Europa è diventata il continente che ha dominato, trasformato, condizionato tutto il globo a partire dalle scoperte geografiche del XV e del XVI secolo. Per 4 secoli i paesi europei, i paesi coloniali, seguiti anche dai paesi che partecipavano a questa impresa di espansione della civiltà europea nel mondo, hanno sovvertito antichissime civiltà, distrutto antichissime civiltà, compiuti genocidi di popolazioni indigene per costruire un vasto impero che faceva riferimento ai valori fondamentali della civiltà europea, che in quell'epoca si riferivano principalmente ai valori della conquista, ai valori della conversione religiosa dei popoli indigeni al cristianesimo. La spada, il mercante, il missionario hanno sempre accompagnato l'espansione dell'Europa nel mondo. A questa poi è seguita, specialmente dal 700 e nell'800 e fino all'inizio del 900, una fortissima emigrazione dall'Europa, per cui possiamo dire che dal continente europeo sono nate in America, in Oceania, in parte dell'Asia, piccole Europe, colonie di europei che hanno trasformato, dominandole, le antiche civiltà. Questa espansione della civiltà europea nel mondo attraverso la lotta armata, attraverso il progresso, attraverso anche le idee politiche, raggiunge il suo apogeo con la Prima Guerra Mondiale e da allora inizia il lento suicidio che verrà poi confermato dalla Seconda Guerra Mondiale. Da quel momento, dal 1945, l'Europa disfatta e distrutta non è più il centro del mondo e i suoi imperi cadranno a pezzi nel giro di pochi anni.
Lo storico Emilio Gentile accenna al colonialismo, all'immigrazione europea nel mondo, anche l'immigrazione svizzera, tanti di noi sicuramente, tanti ascoltatori sicuramente lo ricordano, fino alla Seconda Guerra Mondiale.
Insomma, la storia che naturalmente domina la storia dell'Europa, i nostri ospiti di fatto prima hanno inquadrato, abbiamo parlato di nord e sud ma anche di est e ovest, e anche questo è politica ma storia. Ritorno a voi, chiederei allora a Paolo Clemente Vic se voleva anche, ho visto, come dire, completare un ragionamento quando sull'intervento precedente.
Sì, che poi si inserisce anche sul fenomeno della migrazione, anche interna. Pensiamo per esempio alla bolla speculativa immobiliare, che ha vissuto 2 parallelismi identici in Florida e in Spagna negli ultimi anni. Allora, 2 fenomeni praticamente identici che hanno visto 2 reazioni completamente diverse rispetto anche alla struttura dell'Europa rispetto agli Stati Uniti. I cittadini in difficoltà della Florida hanno potuto emigrare in paesi vicini che erano meno toccati dalla crisi e hanno potuto riprendersi. Gli spagnoli sono rimasti isolati. Qual è la grande differenza tra la Spagna nel contesto europeo rispetto alla Florida nel contesto degli Stati Uniti? E perché gli spagnoli non hanno avuto la stessa opportunità? Perché assistenza sociale, assicurazioni sanitarie, spese federali e garanzie bancarie nazionali sono gestite da Washington, dallo Stato federale centrale, Mentre invece in Europa questa risposta non c'è stata e gli spagnoli hanno subito drammaticamente.
E hanno pagato subito il prezzo. Pietro Caffaro.
Questa osservazione è sacrosanta, sacrosanta, perché effettivamente negli Stati Uniti le vicende si muovono in maniera differente perché c'è uno stato politico, ma io andrei più in là. Non solo occorre premettere la politica all'unione monetaria e all'unione bancaria e tutte queste altre cose che stanno facendo. Dico tra parentesi che ci fu solo un caso in Europa di unificazione doganale, monetaria, quindi economica, prima di unificazione politica, il caso della Germania. È un caso che andrebbe anche questo rivisto e ristudiato. Ma tornando al discorso di prima, non soltanto occorre prima la politica e poi il resto, l'uniformazione fiscale, per esempio, che è fondamentale per evitare che i nazionalismi rientrino dalla finestra buttati fuori dalla porta, ma occorre una cultura europea d'insieme. Gli Stati Uniti hanno costruito una cultura d'insieme mettendola insieme da un mosaico di popoli che insieme hanno costituito la nazione. La Svizzera, stavamo parlando prima della Svizzera, la Svizzera è andata per gradi, ha costruito dal basso uno Stato che gradualmente ha trovato convenienza a stare assieme per tedeschi, italiani, francesi e romandi che stavano sulle Alpi in quest'area ed avevano quindi interessi comuni. Lo stesso deve essere per l'Europa. L'Europa deve nascere, può nascere solo da una serie di complementarietà. E queste complementarietà già nella storia si sono ritrovate. Uscendo dalla cattedrale di Colonia qualche anno fa, alzai gli occhi e mi colpì moltissimo la scritta sul museo archeologico che c'è lì vicino, Museo Romano Germanico. E la complementarietà tra mondo germanico e mondo latino, con l'accoglienza da una parte del mondo latino, la capacità di inglobare culturalmente il resto delle popolazioni che abitavano su quest'area e insieme il senso del territorio, della famiglia, del sangue che era tipico del mondo germanico, è stata questa l'amalgama dell'Europa.
Ecco, professore, ma mi rivolgo in questo anche a Francesco Cancellato. Sembra quasi che sia tutta una questione di tempo. Abbiamo parlato dei 7 secoli della Svizzera, abbiamo parlato appunto di percorsi di lunghissima durata. Potrebbe essere questo il nodo attuale, una crisi di gioventù?
Assolutamente, potrebbe essere. Sicuramente l'Europa, i tempi richiedono che l'Europa si formi molto più velocemente di quanto sono riusciti a farlo gli Stati Uniti d'America o la Confederazione Elvetica. Non ricordiamo insomma quanto tempo ci è voluto affinché l'America avesse anche solo una banca centrale, la Federal Reserve. Il tema è che in realtà questo tempo che noi abbiamo a disposizione, che ci sembra pochissimo rispetto alla storia, in realtà è più che sufficiente dal mio punto di vista, se ci fosse la consapevolezza in qualche modo che l'Europa si sta perdendo in un bicchiere d'acqua dentro i suoi piccoli conflitti interni e che le complementarietà, sono molto d'accordo col professore, sono molto maggiori di ciò che ci divide. Da un punto di vista economico, il 10% di una macchina tedesca, quelle famose macchine tedesche che vanno in Cina e alimentano il surplus tedesco, è fatta in Italia e altre parti sono fatte in altri stati europei. Pensiamo alle famiglie politiche, che fondamentalmente ormai persino la Le Pen va a fare comizi in Inghilterra e viene in Italia e i socialdemocratici e i socialisti europei si trovano in Grecia, cioè c'è ormai una comunanza da un punto di vista valoriale, cioè, e da un punto di vista di welfare è paradossale il fatto che non riusciamo a metterli assieme ben sapendo che è l'unico modo per farlo sopravvivere il nostro welfare, e non li mettiamo assieme perché abbiamo paura di farlo morire. Il caso della Spagna e della Florida in quel senso è esemplificativo, è totalmente centrale. Se noi non riusciamo in qualche modo a far sì che unirsi diventi un vantaggio reciproco, come sarebbe, noi ci autocondanniamo a essere subalterni, totalmente subalterni a economie, a culture politiche, a sistemi valoriali e aggiungo a culture che non sono la nostra.
Il momento del brano musicale, questo è scelto da Paolo Clemente Wicht, lei propone Futura di Lucio Dalla, qual è la ragione di questa scelta?
Ma a un certo punto la canzone dice aspettiamo senza avere paura domani, no? E in quel senso io sono molto sereno, sono convinto che l'Europa dovrà trovare nei suoi tempi le giuste soluzioni, che secondo me saranno tali solamente se saranno rispettose delle autonomie e delle identità dei vari stati che la compongono, però bisogna anche saper cogliere le opportunità. E poi ne ritorneremo, ma anche Brexit è una grande opportunità per l'Europa, a condizione che la si prenda come in maniera propositiva, perché è un segnale molto forte. In fondo la Brexit non è iniziata in giugno di quest'anno. La Brexit è iniziata quando la Gran Bretagna non ha accettato l'euro.
Lucio Dalla, Futura.
E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura. Oh, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. I tuoi occhi, non voltarti indietro, qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su, nel silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati a Moby Dick, oggi parliamo di Europa, tra poco affronteremo i mali europei, ovvero l'economia, la questione dei diritti civili, la realtà dei migranti. Lo facciamo con i nostri ospiti in studio, il professor Pietro Caffaro, professore ordinario di storia economica alla Cattolica di Milano, Paolo Clemente Wicht, giurista e già presidente dell'Unione Democratica di Centro, sezione del Ticino, e Francesco Cancellato, giornalista e autore del libro Il Fattore G, perché i tedeschi hanno ragione.
Allora, ripartirei da una delle molte segnalazioni che già i nostri ospiti ci hanno dato e che condividiamo. Professor Caffaro, lei poco fa ha accennato all'Est, a questa Europa nuova, tra virgolette, nel senso che ricordiamo paesi che entrano nell'Unione Europea nel 2004, quindi in un percorso già avviato, e lei, riferendosi appunto alla Slovacchia di questi giorni, parlava della complessità, insomma, io potrei sintetizzare dicendo che cos'è, una questione di ingratitudine da parte dell'Est?
Beh, chiamare ingratitudine forse troppo. Beh, c'è anche l'ingratitudine del beneficiato tra le categorie dei comportamenti umani, anche questo certo, ma è qualcosa che viene dal profondo. È questa rapidissima ascesa che si è avuta e che si teme di perdere. Basta andare a Bratislava oggi, essendoci andati magari qualche anno fa, per rendersi conto di come è cambiata la città. Ma Bratislava, ricordo, prima di entrare nell'Unione era una cittadina con una edilizia malmessa. Oggi basta andare lì per vedere ad ogni piede spinto l'etichetta restaurato con il contributo dell'Unione Europea.
Quindi ci sarebbe da immaginare un entusiasmo, un atteggiamento entusiasta nei confronti dell'Unione, eppure non è così.
Eppure non è così, perché effettivamente si teme nel subconscio di tornare indietro, e se l'Unione prende provvedimenti che poi possono essere recepiti nel breve periodo come provvedimenti penalizzanti la nazione, a quel punto torna il nazionalismo, ritorna fuori questo vecchio virus che anche l'Est aveva, perché dobbiamo ricordare che la fine degli imperi e i nazionalismi della Prima Guerra Mondiale sono nati tutta l'Europa, compreso l'Est europeo, e questo virus inoculato allora riaffiora e diventa più forte di tutto il resto.
Paolo Clemente Wicht, ho tenuto un ritaglio di giornale italiano La Repubblica del 13 febbraio 2014. Il referendum contro l'immigrazione, pochi giorni dopo, riporta l'attenzione sulla Repubblica Elvetica. Vabbè, con la sua forza economica e il tradizionale orgoglio per lo splendido isolamento. Era il primo segnale chiaro che non tutti volevano l'Europa, volevano un'Europa forse diversa, e veniva da una realtà come la Confederazione esterna all'Unione Europea. Cos'è cambiato in questi 2 anni e mezzo da quel referendum? Sembra che siano molte di più le persone in Europa che non vogliono l'Europa, quella di oggi almeno.
Ma vede, la Svizzera, come dicevo prima, è un modello, una palestra costituzionale per l'Europa, non da ultimo anche per il suo principio di democrazia diretta e semidiretta. E il referendum è chiaramente un'espressione di questa democrazia semidiretta, e qui il popolo svizzero il 9 febbraio del 2014 ha detto chiaramente: dobbiamo mettere un correttivo rispetto a un accordo che è stato preso a livello internazionale da parte della Confederazione nei confronti dell'Unione Europea per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, no? Perché ci si è resi conto che in zone ben precise della nazione c'era una pressione alle frontiere e soprattutto di riflesso sul mercato del lavoro assolutamente disproporzionate, o comunque non attese, perché comunque gli accordi bilaterali li abbiamo sottoscritti e sono vincolanti. Pertanto adesso c'è questa situazione di impasse e anche di forte imbarazzo del nostro paese e rispettivamente dell'Unione Europea di rinegoziare o comunque di rivedere questo aspetto, che comunque è uno dei tasselli degli accordi bilaterali. Non è che si butta all'aria tutto il discorso dei bilaterali, che comunque la via che il nostro paese ha voluto e il popolo svizzero ha chiaramente indicato come unica via percorribile nei rapporti con l'Unione Europea. Bisogna dire qui dobbiamo trovare una soluzione, sperando di raccogliere anche l'accettazione da parte dei nostri partner europei, di riequilibrare questo squilibrio che nell'attuazione dei bilaterali si è venuto a creare.
Ecco, Francesco Cancellato, il referendum, il popolo, i leader che chiedono, se pensiamo solo agli ultimi fatti, mi viene in mente l'Olanda che chiede ai propri cittadini di decidere sull'accordo sull'Ucraina, qualcosa di quantomeno distante, la Brexit, l'Ungheria adesso sull'immigrazione. Forse anche questo fa parte di questo tempo, cioè un cambio dei rapporti tra leader e appunto la propria base?
Beh, credo di sì, e basta anche vedere, diciamo, all'emergere delle forze cosiddette populiste in giro per l'Europa, per vedere che è un fenomeno anche abbastanza trasversale, ed è trasversale e, diciamo, perfettamente coerente in qualche modo che la forma, il ricorso del leader che ricorre al popolo per una sorta di plebiscito su una determinata tematica è specchio anch'esso di un cambiamento della cultura politica. Io però volevo aggiungere una cosa rispetto al discorso fatto, che secondo me tendiamo un po' a dimenticarci. Si diceva il riemergere dei nazionalismi, ma io sono convinto, molto convinto anzi, che in qualche modo ci sia una critica a questa Europa, non all'Europa, e
L'aggettivo è fondamentale, perché noi abbiamo un'Europa del Sud che vuole flessibilità e un'Europa del Nord che vuole austerità. Abbiamo un'Europa dell'Est che vuole i muri, diciamo. E un'Europa dell'Ovest che invece vuole le piazze più aperta, riprendo la copertina dell'Economist citata anche da Renzi a Cernobbio. Noi abbiamo un'Europa che è austera e aperta. La chiave di volta è in questi due aggettivi. A Est vogliono meno apertura, a Sud vogliono meno austerità. Le due critiche forti all'Europa sono queste, non sono alla costruzione continentale nel suo complesso, perché sono convinto che anche un leader come Orban, che non ce lo ricordiamo mai, ma è membro del Partito Popolare Europeo, fatto entrare da Helmut Kohl nel Partito Popolare Europeo, fra l'altro sono anche incontrati recentemente, e il vecchio Kohl condivide le preoccupazioni di Orban sui profughi, peraltro in uno strano cortocircuito di culture europee che abbiamo e che danno il senso, insomma, che il quadro non è come a volte giornalisticamente viene raccontato. Ecco, io penso che a Est ci sia semplicemente voglia di fare un takeover sull'Europa di oggi rispetto a guida tedesca, perché è al centro di tutto in qualche modo.
Il ruolo dei leader lo affronteremo tra un attimo, è infatti il momento di commentare la foto della settimana. Il vignettista e grafico Corrado Mordasini ha scelto per noi l'immagine di tre leader europei davanti alla tomba di uno degli ideatori dell'Europa, Altiero Spinelli.
Ventotene si adagia languida e serena nell'arcipelago delle Pontine. Sembra un tocco di legno che pende da una parte. E del legno è anche il colore, immerso nel turchese del Tirreno. Ventotene ha qualcosa di lancinante perché in una bellezza di agavi e mirto si svolge il dramma della prepotenza fascista. Tra le case immote e dipinte di rosa e ocra, tra le crepe dei muri dove giocano i gechi, fu redatto il Manifesto d'Europa. Fu Spinelli Altiero, dall'altezzoso nome, scrittore marxista, a redigerlo nel suo esilio durato anni e conclusosi tra Ponza e Ischia, in quell'isola di oppositori politici al regime di Mussolini. La foto di oggi è quella di Renzi, Merkel e Hollande, che depongono fiori blu e gialli, i colori d'Europa, sulla tomba candida marmorea del povero Spinelli, le nuche inespressive che raccontano in fondo l'inutilità del povero Altiero. È povero sì, perché penso che rotolerebbe nella tomba come un giro arrosto alla festa dell'unità. Spinelli era comunista, ma anche un fuoricasta, un pensatore, un sognatore, e tra le agave e i mirti, con il sole che scintillava sul mare, aveva scritto quel manifesto che cercava disperatamente un'unità in un'Europa lacerata e smembrata dalla guerra. La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l'uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita. Ecco lo Spinelli Altiero, che ora giace con i tre grandi che lo omaggiano. I tre che rappresentano l'Europa, un'unione commerciale in cui l'uomo ha il posto che ha un randagio al Colosseo, tollerato ma inviso, povero, ramingo, inutile. Così non va, direbbe Altiero, non ci siamo, non è questa l'Europa che immaginavo, che pensavo. Partiti i tre grandi, il grido dei gabbiani stride e scivola sul marmo della tomba. Spinelli Altiero tornerà dimenticato in quell'isola quasi vuota, che mantiene il ricordo della violenza fascista. Lo sguardo si allontana, si perde nell'azzurro e vede un'Europa verde dall'alto, un'Europa che non ha mai avuto un'anima.
E questo era Corrado Mordasini. Allora io chiedo un minuto a testa ai nostri ospiti per commentare questa immagine. Francesco Cancellato.
Io la commento così. C'erano tre leader, uno italiano, uno francese, uno tedesco. Sembra una barzelletta, ma non dimentichiamoci che il manifesto di Ventotene è stato redatto da tre persone italiane e da Ursula Hirschmann, che era tedesca. E ricordiamoci che l'Europa l'hanno fatta tre persone che abitavano al confine tra Italia, Francia e Germania, anzi quattro persone, che sono Jean Monnet, Schuman, De Gasperi e Adenauer. E questa triade è l'unico modo per far rinascere l'Europa. Il vero fulcro dell'Europa è il legame tra Italia, Francia e Germania e la possibilità che questi tre paesi possano in qualche modo dare forza all'Europa. La drammatica assenza di questi anni, oltre a quella italiana, è ovviamente quella francese.
Paolo Clemente Vic, cosa ne pensa di questo scatto?
Diciamo, questa riflessione è molto, molto bella, profonda, solleva fondamentalmente una domanda. Perché l'Europa ha paura dell'individuo, perché ha paura di riflesso del voto popolare, perché ha paura dei referendum. Non dimentichiamo che il populismo è una deformazione della democrazia per difesa. Quando si calpesta la democrazia, automaticamente si va sull'estremo.
Pietro Caffaro?
Ma io tornerei su questa presenza dei leader di queste tre nazioni che sono un po' i successori, diciamo, di questi quattro grandi dell'Europa che citava prima il collega. L'Europa è stata vista, direi, quasi dalle Alpi, è stata vista dall'alto delle Alpi, è stata vista dai posti di confine, dal centro di questo, dal cuore di questo continente, dal quale si possono vedere quali sono i vantaggi dello stare insieme. Cioè, le Alpi per tantissimi anni sono stati non solamente luogo di separazione, ma sono stati luogo di unione, perché dalle Alpi partivano idee che poi venivano sviluppate su tutto il territorio continentale. È molto importante andare alla radice di questa cultura unitaria che ha fatto l'Europa, Altiero Spinelli, ma dietro Spinelli Mazzini, cioè quell'idea di una Europa, di una nazione che travalica le nazioni intese, direi alla tedesca, cioè come legami di sangue, ma nazione fatta da coloro che condividono valori, condividono ideali e hanno un percorso da fare assieme. E sono convinti di poterlo fare, questo percorso, insieme. Ecco, l'Europa deve tornare ad essere questo, guidata da leader, lo dice la parola, che appunto guidino. Perché il leader deve sapere, magari ne parleremo più avanti, deve sapere dover rappresentare quasi la sintesi tra guida e rappresentanza. Il leader deve rappresentare, certo, coloro che rappresenta il popolo, ma al tempo stesso deve avere una visione di lungo periodo e deve avere lo sguardo che va al di là dell'immediato. Lo statista vede quello che verrà non solo domani, dopodomani, e per far questo deve anche guardare quello che è avvenuto ieri e anche l'altro ieri.
Francesco Cancellato chiede una brevissima replica, e anche Paolo Clemente Vicht, velocissimi però.
Esatto, io faccio una piccola replica, mi permetto di contraddire quello che ha detto il dottor Vicht sul fatto che l'Europa abbia paura degli individui. Ho fatto un rapido conto molto spannometrico: in Europa ci sono circa 40 elezioni ogni anno. Noi ci siamo fermati a commentare come notizia principale in Europa l'elezione del Mecklenburg-Pomerania Occidentale, che è un Länder di 1 milione di persone su 80 milioni di tedeschi, 1,5 milioni. Le elezioni di Roma hanno fermato l'Europa, anche piano a dire che l'Europa ha paura delle elezioni.
La mia obiezione non era tanto sulle elezioni interne o sulle votazioni interne, quelle ci mancherebbe altro. La mia obiezione era l'Europa ha paura delle votazioni che hanno, o i referendum che hanno una diciamo conseguenza sull'Unione, e lì abbiamo visto, ci sono stati parecchi esempi dove quando è stato chiesto un referendum a valenza europea l'esito è stato negativo, ed è per questo che l'Europa ha paura del voto popolare. Ma faccio un passo indietro sulla questione dei leader, no? Io penso che oggi l'Europa manca cronicamente di leader, questo è il grande problema dell'Europa. E perché manca di leader? Perché oggi abbiamo il risultato storico di un annientamento progressivo delle élite, perché non ci possono essere leader se la società non fa una cultura delle élite, culturali, politiche, artistiche, e dunque questo è il grave problema culturale che oggi l'Europa vive e che poi di riflesso si manifesta anche nella politica, perché io sinceramente, con tutto il rispetto parlando, non vedo negli attuali leader, pensiamo alle principali nazioni, a parte forse la signora Merkel, che ha la mia simpatia, ma per il resto né in Francia né in Italia non vedo leader.
Abbiamo accennato ai referendum, i delicati rapporti tra Unione Europea e Svizzera si sono evidenziati proprio in occasione del referendum del 9 febbraio 2014. Il popolo della Confederazione, lo ricordo, ha chiesto la limitazione dell'immigrazione dall'Unione. Abbiamo raggiunto il responsabile del progetto per conciliare gli accordi internazionali con la votazione, il professore del Politecnico di Zurigo, Michael Ambühl, che suggerisce di non introdurre contingenti ma di intervenire in situazioni specifiche e definite. Le abbiamo chiesto in innanzitutto quale ruolo hanno avuto le istituzioni europee nel suo lavoro.
On a eu des contacts avec des personnes qui connaissent fort bien le fonctionnement et le raisonnement des institutions européennes, mais on n'a pas.
Ci sono stati contatti con persone che conoscono molto bene il funzionamento delle istituzioni europee, ma non ci sono stati contatti con le autorità dell'Unione Europea perché non abbiamo voluto condurre una forma di diplomazia parallela.
Parce qu'on n'a pas voulu faire de la diplomatie parallèle.
La libera circolazione delle persone è uno dei pilastri dell'Unione Europea. È possibile che questo concetto possa essere rimesso in discussione anche all'interno dell'Unione?
C'est une question très importante et également difficile à répondre.
È una domanda molto importante e allo stesso tempo è molto difficile rispondere. Penso sia necessario fare una distinzione tra il principio della libera circolazione delle persone e dell'attuazione di questo principio. Avremmo dei problemi se venisse affrontato in modo deciso il tema della libera circolazione, ma a mio avviso si può chiedere di essere flessibili nella messa in pratica, nel senso che dovrebbe essere possibile attuare misure specifiche, mirate e temporanee e in circostanze eccezionali e chiaramente individuate. Per esempio, da un punto di vista quantitativo, utilizzando dati statistici. Ritengo inoltre che questo modo di procedere sia una pratica familiare anche all'interno stesso dell'Unione Europea. Lo dimostrano il caso dell'euro e dei criteri fissati dagli accordi di Maastricht, dove c'è una certa flessibilità, il patto di stabilità, o le disposizioni Schengen-Dublino, dove c'è una certa elasticità nell'applicazione delle regole.
Une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des règles.
È stato difficile spiegare alla controparte europea il modello svizzero del referendum e di conseguenza il concetto di sovranità popolare?
Je pense il est assez connu que la Suisse a un système référendaire.
Penso che sia noto che la Svizzera ha un sistema basato sul referendum, ma i dettagli di questo sistema non sono molto conosciuti. Questo tipo di consultazione non è certamente una esclusiva svizzera, si applica anche in Francia, Olanda, Irlanda, negli Stati Uniti, in California e in altre realtà. Ma in numerosi paesi non è così apprezzato perché non porta sempre al risultato sperato da coloro che lo hanno promosso. La delusione, secondo me, giunge dal fatto che i votanti considerano il referendum come un invito a tirare uno schiaffo al governo. Non votano per la domanda proposta, ma si esprimono pro o contro il governo. Secondo me il sistema referendario svizzero si distingue rispetto agli altri paesi soprattutto per due ragioni. Innanzitutto, le modalità del referendum in Svizzera sono definite in modo chiaro e non lasciano quasi spazio a considerazioni di carattere politico o tattico. In pratica non è il capo dello Stato o di un governo che decide se sia consentito ai cittadini votare o no. Nella nostra Costituzione le modalità sono chiaramente definite e il risultato deve essere applicato. Il secondo punto, si vota in Svizzera in media una trentina di volte l'anno, a livello federale e cantonale. Dunque, nemmeno se si volesse sarebbe possibile votare pro o contro il governo, ma si vota sul contenuto della proposta. Anche se a volte non si conosce l'argomento in modo preciso e si può tendere a votare sulla scorta delle proprie emozioni. Infine, se un paese vuole utilizzare il referendum, deve fare in modo che non si voti una volta ogni 10 anni, ma deve farlo in modo molto più frequente, altrimenti il rischio che molti votanti utilizzino l'occasione per esternare la loro frustrazione politica è molto grande. Questo risultato non è soddisfacente e il referendum si fa una brutta reputazione.
Politique et le résultat n'est pas satisfaisant et ensuite le système référendaire obtient une mauvaise réputation.
Poche settimane fa in Gran Bretagna è stata votata l'uscita dall'Unione Europea. In che modo questo risultato influenza e influenzerà le relazioni tra Svizzera e Unione Europea?
Je pense en court terme le Brexit va ralentir.
Penso che nel breve periodo gli effetti della Brexit porteranno ad un rallentamento nei negoziati e nel dialogo tra Svizzera e Unione Europea. Posso immaginare che l'Unione non vuole creare un precedente con la Svizzera, precedente che potrebbe influenzare i negoziati con Londra, ma posso anche immaginare che più avanti questo potrà avere un effetto positivo, nel senso che i britannici si troveranno in una situazione simile a quella svizzera, ovvero un paese che non fa parte dell'Unione Europea ma che vuole comunque una buona cooperazione con Bruxelles. Ci sono molte differenze tra Svizzera e Gran Bretagna. Il Regno Unito è grande, noi siamo piccoli, loro
abbandonano l'Unione, noi non ne abbiamo mai fatto parte. Infine, noi abbiamo una storia completamente diversa. Noi abbiamo più o meno accettato il fatto che siamo un paese terzo nei confronti dell'Unione. Non possiamo certo influenzare le decisioni di Bruxelles, mentre per la Gran Bretagna è più difficile accettare che un giorno sarà un paese terzo.
Que un jour ils ne seront qu'un seulement un état tiers.
Michel Amboul, dunque, il professore del Politecnico di Zurigo. Due grandi temi, allora cerchiamo di spacchettarli, come si dice, di dividerli. La grande Brexit, che chiaramente cambia parecchi parametri, ne parleremo dopo le 11. Subito vorrei un commento invece sul rapporto Unione Europea-Svizzera, su una decisione che poi produce una serie di riflessioni. Wicht, prego.
Interessante tutta l'analisi del signor Amboul, per me è un po' strana la riflessione che fa, un po' contraddittoria direi, quando dice non bisogna richiedere nuovamente i contingenti, ma bisogna intervenire in situazioni specifiche e definite. Allora, contingenti è proprio questo, intervenire in situazioni specifiche e definite. L'accordo di libera circolazione firmato nel pacchetto dei bilaterali tra la Svizzera, che è fuori dall'Unione Europea, e l'Unione Europea, contempla un principio che, se portato all'atto pratico, porta a dei disequilibri evidenti e manifesti sul mercato interno del lavoro, bisogna intervenire. E giustamente la popolazione ha reagito attraverso il meccanismo del referendum, ha detto chiaramente bisogna mettere dei limiti, malgrado l'impegno internazionalmente assunto. Per le vie diplomatiche che abbiamo a disposizione, i nostri negoziatori sono andati dalle autorità europee, che sono la nostra controparte contrattuale nell'ambito di questi accordi bilaterali, e hanno detto sulla libera circolazione delle persone, all'atto pratico, abbiamo riscontrato dei problemi. Dunque, studiamo dei correttivi. Per noi i correttivi quali sono? Esattamente quello che dice Amboul: intervenire in situazioni specifiche, definite, mirate, attraverso un fenomeno di plafonamento delle entrate, perché più di tanto non possiamo accogliere.
Bisognerebbe però stabilire un numero, allora, oppure intervenire soltanto per settori, come pochi giorni fa ha fatto Zurigo.
Vede, quando si parla di forza e lavoro non si può che prendere dei numeri, anche perché bisogna semplificare. Naturalmente ci sono dei diritti acquisiti, ci sono, attenzione, questo fenomeno correttivo è fatto per non andare oltre, perché noi abbiamo iniziato il fenomeno, cioè il referendum è arrivato quando è partito, diciamo, come raccolta delle firme per arrivare poi al voto del 9 febbraio 2014, quando per esempio in Ticino avevamo 40.000 frontalieri. Adesso abbiamo superato la soglia dei 60.000. Capisce? Dunque, visto che il mondo non si ferma mentre i negoziatori negoziano, bisogna a un certo momento fissare un parametro, e il parametro numerico mi sembra il più razionale possibile.
Direi che l'aspetto della palestra, cui ha accennato all'inizio, qua ci ritrova in pieno, perché quello che discuteranno anche settimana prossima a Bratislava poi sono questi aspetti. Noi slovacchi la vediamo così, noi ungheresi la vediamo in un certo modo e così via. Allora, cancellato sulla Svizzera, Vic ci ha portato di fatto la Svizzera vista dall'interno, visto dall'Europa?
Ma è un confine abbastanza peculiare quello svizzero. Noi parliamo di frontiere europee, anzi facciamo fatica a parlarne quando vediamo le frontiere europee, quelle sul Mediterraneo, quelle sull'Atlantico, quelle che guardano verso la Russia. Ricordiamo che Piazza Maidan e la questione ucraina è parte della nostra, metto tra virgolette, frontiera. Questa è in questo caso una frontiera interna, in qualche modo, dove il giochino si ribalta, dove noi diventiamo, noi parlo di, diciamo, europei, membri dell'Unione Europea, diventiamo, diciamo, i frontalieri, quelli che premono le frontiere, mentre ciò che sta fuori in qualche modo diventa l'Eldorado, diventa il posto in cui si tende ad andare. Dal mio punto di vista la decisione della Svizzera è totalmente legittima e corretta, e mi ritrovo nelle parole di Wicht. Aggiungo un dettaglio: da mio avviso non ci sarebbe il problema che c'è oggi se l'Europa presidiasse meglio le sue frontiere anche all'esterno, magari con un esercito europeo, come si sta cercando di
Pietro
fare.
Pietro Caffaro, cosa ne pensa su questo punto?
Ma come sempre, da storico, penso alle analogie della storia e mi viene in mente il contingentamento fatto negli Stati Uniti dopo la Prima Guerra Mondiale dell'immigrazione europea. Creò ripercussioni in Europa formidabili, grande disoccupazione da noi, e creò uno squilibrio che sarebbe stato tra gli squilibri che poi portarono nel 29 a quella grande depressione. Cioè, tutti i provvedimenti che si prendono, anche nelle aree più ristrette, hanno ripercussioni sul resto del mondo. In questo caso la Svizzera si ritrova in una condizione molto peculiare, perché è proprio nel centro dell'Europa e si ritrova a subire, ma anche a fruire, a subire i problemi degli altri, ma anche a fruire dei vantaggi competitivi di essere nel centro dell'Europa e di aver avuto in alcuni momenti della sua storia grandi vantaggi economici da questa situazione. Questo tipo di accordo fatto alla carte con un paese, con l'altro paese, con l'altro paese, come sta cercando di fare adesso anche la Gran Bretagna, è una sorta di, come si può dire, di piccolo egoismo, di piccoli egoismi che poi vengono perpetrati per cercare di risolvere i propri problemi. Naturalmente la Svizzera è un paese sovrano, è fuori dall'Unione Europea. I problemi più grossi sono per gli altri paesi dell'Unione Europea, che si ritrovano in una condizione di messa in discussione della libera circolazione, pur avendo sottoscritto ad un certo, aver fatto una certa strada comune, sottoscritto degli accordi, per sfiducia gli uni nei confronti degli altri, perché poi è questo il motivo principale. Regole che sono considerate di fatto non comuni in un paese o nell'altro, nell'accogliere o nel non accogliere, nel controllare o nel non controllare gli accessi.
Ha accennato agli accordi bilaterali. Prego, prego.
Posso solo fare un appunto sul fatto della critica ai contingenti, no? Perché c'è stato fatto dal professore un parallelismo con i contingenti americani, ecco, faceva riferimento anche storico, giusto, corretto, però qui per la Svizzera è ben diverso, nel senso, noi contingenti li pensiamo soprattutto per tutelare gli equilibri sul mercato del lavoro e tra l'altro le persone che vengono a lavorare in Ticino, la maggior parte, parlo di quei 60 e rotti mila persone che ogni giorno attraversano la frontiera, vengono perché hanno delle migliori condizioni, se non le uniche condizioni di lavoro nel nostro paese, e poi esportano il benessere che raccolgono qui col loro lavoro nel loro paese, in Italia in particolare, o in Francia o in Germania, dove ci sono le zone di frontiera più sensibili. Dunque il contingente non è pensato nella formula alla quale lei faceva allusione, di esclusione, ma di riequilibrio.
Nella prima parte abbiamo affrontato alcuni spunti di riflessione, alcuni dei quali possono essere ripresi e approfonditi ora. È così, Gigi Donnelly?
Assolutamente. Abbiamo, come dire, anticipato che avremmo parlato di Brexit. Quello che è accaduto lo scorso giugno è qualcosa di cui credo gli effetti siano ampiamente indefinibili oggi, ma di cui sicuramente ci occuperemo per il tempo a venire. Dunque, abbiamo cominciato con i nostri ospiti. Ci sono, come dire, tanti aspetti anche emotivi, storici, culturali. Si parla di tradimento dell'Europa, c'è l'elemento emotivo, poi c'è quello politico, quello istituzionale. Allora, Pietro Caffaro, comincerei a chiederle, l'elemento emotivo può pesare? Cioè, la storia si traduce poi, nel momento in cui c'è appunto una decisione popolare di questa portata, in una sorta di strascico intimo quasi per nazioni che si separano. Non dimentichiamo che non era mai accaduto, tanti citano la Danimarca con la Groenlandia, ma insomma qui stiamo parlando di più del 10% della popolazione europea che se ne va.
Certo, è un caso che fa veramente riflettere, è un esempio di come a volte i politici tentino di risolvere i loro problemi del momento con delle scelte che possono poi risultare devastanti, perché poi oltre a questo effetto di Brexit può esserci anche l'effetto della dissoluzione del Regno Unito se la Scozia deciderà in maniera differente. Quindi si è di fronte veramente ad un cambiamento radicale determinato da un referendum popolare, determinato quindi da scelte non guidate da leader che dovrebbero essere appunto tali, cioè guida lungimirante di un determinato paese. È molto facile sull'onda dell'immediato provocare disastri che poi possono andare alla lunga ad essere problematici per tutta la nazione, per una nazione poi come la Gran Bretagna, che io ritengo essere profondamente europea, al di là di quello che si è scritto, si è detto, la meno europea, no, la, forse la più europea delle, delle nazioni. Io ho scelto quel brano musicale di Handel,
Diremo
alla fine, proprio per quello, perché una, dalla lingua inglese già si vede questa unione dell'Europa. La lingua inglese è la sintesi di tedesco, latino, è una lingua inventata quasi come se...
A suo avviso, dunque, una lingua europea.
È una lingua,
per eccellenza.
È una lingua europea per eccellenza, è il nuovo latino della,
di questo tempo. Vorrei chiedere al Paolo Clemente Vichti un inevitabile commento sugli effetti Brexit Svizzera. Il giorno dopo tutti i quotidiani svizzeri commentavano in maniera anche un po' diversificata. È un vantaggio, uno svantaggio? Che ne pensa?
Ma come ho detto già all'inizio, secondo me la Brexit è finita con il voto di giugno, mentre invece è iniziata con il distanziamento della Gran Bretagna con la moneta unica europea. Dunque già lì si capiva che non era un'appartenenza completa all'Unione Europea, c'erano già comunque delle profonde critiche, ed era in fondo anche anomalo e paradossale che l'Unione Europea accettasse che uno Stato così importante come la Gran Bretagna non battesse la moneta unica, perché è stato il cavallo di battaglia, diciamo il pilastro, forse l'unico pilastro della costruzione di questa attuale Unione Europea. Altra cosa è parallelismo con la Svizzera. Brexit l'ha potuto decidere autonomamente, con un voto popolare, un paese che ha una grande identità. Probabilmente noi svizzeri abbiamo un'identità molto simile di appartenenza alla nostra nazione, come quella degli inglesi, se non che loro hanno anche un simbolo molto forte, che è quello della monarchia. Chiaramente voi sapete quanto l'identità della Gran Bretagna sia legata alla Royal Family. Oggi naturalmente abbiamo una qualche simpatia nei confronti della Gran Bretagna, accresciuta da questo voto sulla Brexit, perché non fosse altro per il fatto che anche loro sono accomunate al nostro patimento nel negoziato o nella continuità del negoziato con l'Unione Europea.
E questo è l'aspetto visto dall'interno,
ma
c'è una visione.
È quello che è stato descritto da tanti anche emozionalmente come un divorzio, no? E ha avuto anche degli immediati riscontri sia per quanto riguarda la reazione della Commissione e del Parlamento immediatamente dopo il voto inglese, come quando ci si divorzia due persone. Insomma, all'inizio si vuole chiudere al più fretta questo divorzio, mentre invece... perché si è spinti dal lato emotivo e deve piano piano subentrare il lato razionale, che è subito stato messo sul tavolo dagli inglesi dicendo: alt, freniamo, non acceleriamo, i tempi della Brexit saranno più lunghi di quanto si possa immaginare, ma questo apriva la porta, secondo me, a una grande opportunità per l'Unione Europea, che era quello di probabilmente ripensare anche agli errori che ci sono stati in questi 60 anni, no? E porvi rimedio attraverso probabilmente un ripensamento anche dell'Europa in funzione di questi errori e di questi inciampi che ci sono stati,
no?
e di proiettare un futuro europeo che secondo diverso. Me, torno a ripeterlo, non può che essere sotto forma di un accordo confederale.
Francesco Cancellato, la Downing Street number 10, l'altro ieri le cose si susseguono. Donald Tusk si presenta a quella porta per discutere appunto con la signora May, primo ministro britannico.
Che ha votato Remain. Fra l'altro è interessante questo dettaglio per cui dopo l'effetto principale, l'effetto primo dopo il referendum consultivo su Brexit o Remain è le dimissioni di Farage e l'ascesa al potere di Theresa May, che è una Remainer, seppur tiepida. Io faccio una considerazione su questo, parto un po' indietro, perché qua bisogna vedere come andrà, ma sono d'accordissimo sul fatto che per l'Europa non sia necessariamente un male che sia uscita la Gran Bretagna. Prima ho nominato i quattro padri fondatori dell'Europa. In realtà il padre fondatore primo dell'Europa è uno, si chiama Winston Churchill. Winston Churchill che ebbe l'idea di spingere l'Unione Europea per
fondamentalmente chiudere la Germania, imprigionare la Germania dentro una bella gabbia per evitare che facesse i disastri che aveva fatto dal 33 in poi. John Major diceva: più è grande, meno è potente l'Europa, e quindi fu il vero fautore dell'allargamento a est, perché più si allargavano le maglie dell'Europa, più la si diversificava, più la si rendeva, la si annacquava, più l'Europa non sarebbe stata capace di incidere. Io faccio notare che da quando è uscita la Gran Bretagna è ripartita la discussione sull'esercito europeo. La Gran Bretagna era contraria. È stato fatto un bel passo in avanti nella lotta al tax ruling con la sentenza su Apple, cosa su cui la Gran Bretagna era contraria. È stato fatto qualche passettino in avanti, perlomeno a livello di pensiero, con Ventotene sulla Ever Closer Union, quindi su un passaggio successivo di unificazione europea, cosa su cui la Gran Bretagna era contraria. E il muro di Calais dimostra che anche sull'Europa aperta la Gran Bretagna non è esattamente sulla linea della cancelliera Merkel. Quindi, tutto sommato, direi ben venga la Brexit.
Riguarda il tema che stiamo affrontando, l'Europa, anche il libro della settimana presentato da Roberto Antonini.
Violenza Islam è un testo redatto sotto forma di dialogo tra il grande poeta siriano e la psicanalista Uria Abdelwahed, una j'accuse che mira a denunciare la decadenza culturale del mondo arabo e il ruolo asfissiante della religione, l'Islam. La nostra cultura araba, ci dice Adonis, combatte tutto ciò che è diverso. La critica alla religione non viene tollerata, la società si spegne. L'Islam, soprattutto nella sua versione più diffusa e pericolosa, quella che risale alla corrente hanbalita del sunnismo, retaggio poi raccolto nel XVIII secolo dal wahabismo in Arabia Saudita, non è un baluardo contro le derive violente. Al contrario, il testo considerato sacro cova in sé la malattia del monoteismo, la verità assoluta, portandola alla sua estrema logica. Non lasciar sulla terra dei negatori vivo nessuno, si può leggere nella sura 76 del Corano, ci dice Adonis, come dire che l'apostata deve essere ucciso. In altre parole, la religione è l'antitesi della libertà, la libertà di pensare, dire, scrivere. Ecco perché, sempre nelle parole di Adonis, la donna preislamica era più libera. Ed ecco perché i grandi poeti arabi come Abu Nuwas o Al-Mari, vissuti nel Medioevo, furono nemici della religione ufficiale. L'incapacità di dialogare con la democrazia e la modernità è figlia di questa soffocante presenza teocratica nella vita sociale e politica, e un po' paradossalmente i tentativi di laicizzazione, panarabismo e nazionalismo sono rimasti imbrigliati nella stessa logica totalizzante. La decadenza si accompagna a una crescente frustrazione e al risentimento che, come scriveva il sufi Abdelwahab Medeb, scomparso 2 anni fa, è tipico di chi riceve e non può più dare. Un testo senza compiacenza, documentato, articolato, da leggere. Anche perché il coraggio di questo grande poeta è esemplare. Adonis è fuggito dalla Siria in Libano quando era ancora giovane e poi dal 1985 vive in esilio a Parigi. La sua è certamente una delle voci più forti e autorevoli tra gli intellettuali arabi.
Era Violenza e Islam di Adonis, edito in italiano da Guanda, commentato da Roberto Antonini. Adonis sarà ospite in una serata pubblica assolutamente imperdibile, devo dirlo, il 7 ottobre a Lugano, negli studi di Besso della RSI alle 18.30, il 7 ottobre, ripeto. Abbiamo ascoltato un accenno di Sound and Vision di David Bowie, brano scelto da Francesco Cancellato, perché?
Beh, perché forse il 2016 è un anno che inizia con la morte del Duca Bianco, che non a caso è un inglese che inizia con questo disco, diciamo, la sua trilogia berlinese, quindi i suoi dischi nel cuore dell'Europa, e insomma, in questo disco è scisso in due parti. La prima parte, quella di cui fa parte Sound and Vision, diciamo più smaccatamente pop, la seconda elettronica molto plumbea, figlia di un suo viaggio nell'Europa dell'Est. Ecco, penso che sia un disco che racchiude in sé tutte le contraddizioni dell'Europa del 2016.
Tra l'altro mi sembra un ottimo collegamento sul tema dei diritti che appunto il libro della settimana ci ha portato. David Bowie, uomo di attenzione, di diritto, di cultura e di apertura, evidentemente. E questo è proprio uno degli aspetti che vorrei sollevare ora. Siamo in un'Europa segnata da terrorismo, preoccupazione, spavento. Lo siamo oggi, alla vigilia, domani, della celebrazione dei 15 anni dell'11 settembre. Da lì partirono molte cose, poi ci fu Londra, la Spagna, insomma, purtroppo una sequenza che passa per la Francia, per Nizza e così via. Questo è un elemento che caratterizza l'Europa del presente. Io vorrei ripartire con Francesco Cancellato. Quanto la condiziona, secondo lei?
Ma secondo me la condiziona relativamente, nel senso che la nostra subalternità forse ha, sia da un punto di vista demografico, perché siamo costretti in qualche modo a importare manodopera che tenga in piedi il nostro welfare, sia da un punto di vista economico, una cosa che ricordo sempre, nessuno che abbia ricordato ad esempio durante gli attentati di Parigi che il Paris Saint-Germain è di proprietà di un emiro che è del Qatar, che è in qualche modo chiacchierato per diciamo i fondi, cioè gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita sono abbastanza chiacchierati per i fondi che danno al e per quanto sosterrebbero il terrorismo islamico. Ora, la domanda che ci poniamo è: 15 anni di lotta al terrore e abbiamo continuato a fare accordi commerciali, ad importare capitali, ad avere, diciamo, un atteggiamento molto blando verso chi, diciamo, in qualche modo ci mette i soldi e poi facciamo spogliare le donne.
Lo mettiamo nel grande capitolo delle contraddizioni. Abbiamo un minuto. Wicht.
Terrorismo.
Tema molto
Europa.
Difficile. Chiaramente Adonis mette l'accento sul problema di fondo, che chiaramente la religione è la vera minaccia della libertà. Pertanto, se noi non siamo consci di questo e dunque lavoriamo per la laicità degli stati, ci ritroveremo sempre con un aumento progressivo di questo terrorismo. Tra l'altro, io sono convinto che talune schegge impazzite, atti individuali, poi vengono, diciamo, assunti a paternità post festum da questi fanatici religiosi per alimentare la loro propaganda.
Pietro Caffaro, la storia cosa ci dice su questo?
Ci dice che la religione è sempre stata utilizzata dai potenti per fini differenti da quelli dichiarati. E, quanto al monoteismo come strumento di fondamentalismo portato all'eccesso, beh, sì, alcuni monoteismi, perché c'è anche un monoteismo, quello cristiano, che introducendo certo la Trinità e l'amore trinitario porta alle estreme conseguenze l'opposto, cioè l'amore è dare all'altro quello che vorresti avere tu. Ecco, per cui sicuramente la religione portata al fondamentalismo e fatta diventare motivo di strumento, fatta diventare motivo di conquista o motivo di affermazione politica è deleteria. Questo non significa che la religione in sé, questo sprazzo di eterno che ha dentro di noi ciascuno, che mira a qualcosa che va al di là della propria vita così breve e così ricca di difficoltà, sia un male in sé, assolutamente no.
Vi ricordo Adonis il 7 ottobre a Lugano negli studi di Besso della RSI alle 18.30. Resto al professor Pietro Caffaro. È il momento del brano musicale scelto da lei. Ci ha indicato un estratto dal Messia di Handel. Il perché di questa scelta?
Innanzitutto io amo moltissimo questo autore, mi piace moltissimo la sua musica. L'oratorio Il Messia mi permette di rilassarmi quando voglio sentirlo così senza riflettere molto, ma mi serve anche per riflettere. Quando ho un momento di tempo prendo il testo, sento le parole e faccio questa riflessione che ho fatto prima. Lì dentro ci sono parole di origine germanica, parole di origine latina. Lì c'è la sintesi di quella che è stata l'Inghilterra, il Regno Unito, garante degli equilibri dell'Europa per tanti secoli. Quindi qualcosa di europeo per eccellenza.
Ancora un saluto qui da Moby Dick in questa nostra giornata dedicata all'Europa. Da Gigi Donelli e Alessandro Bertellotti abbiamo ancora una mezz'ora circa e naturalmente molti temi, un paio almeno vogliamo sviluppare.
Certamente, parleremo del futuro dell'Europa, quindi l'ultima pagina, ma prima riprendiamo e concludiamo il discorso su donna e società avviato, il rapporto con la religione tra le fotografie che ci hanno colpito, che hanno colpito tutti voi, quelle scattate nella spiaggia in Costa Azzurra dove una donna state annuendo, ricordate tutti, è stata costretta dalla polizia a indossava il burkini, questa donna a scoprire almeno le spalle.
Considerazione Gigi. Su quello scatto, Wicht, prego.
Io ho fatto anche un post su Facebook su questo aspetto, facendo una domanda provocatoria, no? Se questa donna avesse detto al poliziotto sulla spiaggia della Croisette: ma guardi che io attraverso il burkini riesco a uscire dalla prigionia della mia casa, riesco a liberarmi dall'oppressione di madri assolutamente asfissianti o di mariti o fratelli che creano la donna prigioniera della casa. Come reagiremmo? Dunque bisogna fare veramente uno sforzo supplementare, capire che queste donne vanno verso la libertà attraverso delle tappe, e il burkini è una tappa di libertà. Dunque capisco che può essere un fenomeno che può disturbare, però non dimentichiamo che proibendolo facciamo esattamente il gioco degli oppressori e dei jihadisti.
Cancellato, Europa peraltro che rivendica una tradizione di diritti.
E andiamo sempre a cascare lì, nel senso la nostra debolezza si mostra anche sulla subalternità, diciamo, ai valori altrui. Io segnalo che ogni volta che c'è un attentato e riparte la ridda delle discussioni sull'Europa, si dice dobbiamo fare in modo che esista un Islam europeo. Ecco, secondo me l'Islam europeo è l'Islam del burkini, è l'Islam dell'emancipazione ed è l'Islam di una donna imam che 2 settimane fa in Danimarca, diciamo, è diventata imam di una moschea. Questo è l'Islam europeo, è qualcosa che si contamina e si fonde con i nostri diritti e con la nostra capacità di integrare e includere attraverso l'aumento della libertà e non la sua diminuzione.
E viene anche da dire anche questa è l'Europa.
Anche questa è l'Europa.
Che è capace.
E d'altra parte abbiamo anche qualcosa a noi da modificare, perché non è che la discriminazione della donna nel nostro mondo europeo, occidentale, in genere cristiano sia così... finito. Io ogni tanto, mentre guardo i miei studenti e vedo quante studentesse ci sono, immagino cosa potesse essere l'università prima che le donne la frequentassero e quali svantaggi competitivi avesse poi anche la nostra economia, la nostra politica, dal fatto di rinunciare a metà dei cervelli, delle sensibilità, della cultura, anche della capacità di costruire, che è rappresentato dal mondo femminile. D'altra parte noi cristiani, che abbiamo come esempio, come uno dei massimi esempi di vita, quello di Maria, madre di Gesù, madre di Dio, Theotokos addirittura, dicono gli ortodossi, madre di Dio, ecco, qualcosa che va al di là di ogni pensiero di emancipazione della donna, perché sta proprio alla base di tutto, e poi anche noi abbiamo però queste piccole discriminazioni. Io in ogni caso sono per la libertà di scelta di ognuno.
Stiamo completando questo mosaico sull'Europa e il quadro che ne esce sembra di riconoscere tutti i tasselli, ma facciamo fatica ad avere un disegno complessivo. Cerchiamo di farlo adesso con i nostri ospiti in quest'ultima tornata. Riusciamo a completare questo disegno? L'Europa ha un futuro? Comincio di nuovo dal professor Caffaro. Chi lo scrive? Chi è in grado di scrivere il futuro dell'Europa?
Il futuro dell'Europa può essere scritto solamente dalla ripresa della cultura europea, quindi dalla cultura, dalla formazione, dalla convinzione, dal convincimento che l'Europa ha una radice profonda ed esiste da moltissimo tempo in quanto entità. L'Europa è una vecchia signora che è decaduta, che ha raggiunto all'inizio del Novecento il momento più alto di disgregazione, che ha costruito anche il suo vantaggio competitivo nel mondo fomentando la divisione, la competitività esasperata tra nazioni europee, che ha avuto guerre, che ha avuto situazioni veramente di grandissima difficoltà. Deve riprendere quella strada. Una strada difficile, lenta, complessa, ma che non può che ripartire dalla cultura. E la cultura deve guardare indietro nel tempo. Una delle pagine dell'Europa che sono state dimenticate, visto che oggi abbiamo questo problema della moneta unica, della difficoltà a gestire la moneta unica, una delle pagine dimenticate è quella dell'Unione Monetaria Latina. E qui c'entra anche la Svizzera, perché pochi ricordano che tra il 1865 e il 1925 Italia, Francia, Belgio e Svizzera ebbero la stessa moneta, lo stesso franco che in Italia si chiamava lira. Poi entrò anche la Grecia nel consesso con la dracma, che sì, però di fatto era un franco travestito da dracma, monete interscambiabili sulle piazze europee. E i motivi del fallimento di quell'esperienza dovrebbero essere ben studiati per capire come mai oggi abbiamo problemi similari. In quel momento furono le troppe regole scritte per cercare di mantenere l'equilibrio tra le emissioni dei singoli, tra le coniazioni dei singoli paesi, a creare poi difficoltà al sistema nel suo insieme. E fu il subdolo ricorso a vantaggi competitivi privati delle singole nazioni, senza avere un'unica visione, soprattutto in ambito fiscale, a segnare il fallimento di una esperienza che altrimenti sarebbe continuata. Oggi dobbiamo pensare ad una unione politica, certamente, una unione politica condivisa, basata su una unione culturale, sulla ricerca di radici profonde, di complementarietà, e su queste poi costruire tutto quanto è costruibile in ambito economico.
All'interno del quale c'è un paese, la Svizzera, e quindi chiedo a Paolo Clemente Vizzi, in questo futuro che ruolo si ritaglia la Svizzera?
Ma forse prima di dire quello che si ritaglia la Svizzera, perché la Svizzera ha già la sua identità, vorrei dire qualcosa in commento a quanto diceva il professor Caffaro sul modello di Unione Europea unitario, come lui diciamo teorizza. Io non sono convinto che l'Europa possa essere una forma unitaria, e se non passa attraverso alla forma di un'Europa delle nazioni non avrà nessun futuro, e anzi, come diceva Paul Valéry nel 1944, l'Europa diventerà, lui diceva, quello che in realtà è, cioè un piccolo promontorio del continente asiatico. Pensiamo ai nostri figli che viaggiano nel mondo. Prima parlavamo col professore del figlio in America. I nostri figli, quando vanno in giro per il mondo, cosa dicono? Sono europeo? No, dicono sono italiano, sono francese, sono tedesco, sono svizzero, in maniera orgogliosa di esserlo. Naturalmente abbiamo una cultura europea, ci mancherebbe altro, però all'interno di questa cultura europea non c'è un'identità. E questo è il grave problema dell'Europa. Dunque, il vero futuro dell'Europa è un futuro forzatamente confederale, dove ci sono le nazioni con le loro identità forti, dove non si debba abdicare alla patria, perché questo sarebbe il fallimento effettivo della cultura europea, e dove si possa ripensare gli accordi all'interno dell'Unione Europea attraverso degli accordi multilaterali condivisi e rispettosi delle identità nazionali.
Francesco Cancellato, lei ha scritto il fattore G, perché i tedeschi hanno ragione, Università Bocconi Editore. Si potrebbe cambiare il sottotitolo in perché i tedeschi salveranno l'Europa? O sto esagerando?
Sicuramente avranno la responsabilità del suo salvataggio, del suo affondamento. L'Europa, così come la conosciamo oggi, nasce perché dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, già l'abbiamo detto, era stata deciso, diciamo, di intrappolare la Germania occidentale, questo aggettivo fondamentale, dentro una costruzione continentale e divisa, quindi, e imprigionata, per evitare che, insomma, il nazionalismo tedesco avesse di nuovo sopravvento. Nazionalismo tedesco che aveva già prodotto due guerre mondiali e era stato un paese annientato due volte e due volte tornato, diciamo, nel centro, tornato in breve a essere egemone sul continente. Noi dobbiamo prenderne atto, al netto di tutti i nazionalismi, a mio avviso. La storia passa da lì, la storia passa da Berlino, la centralità della Germania in questo promontorio asiatico è fondamentale, ed è evidente ancora oggi che la Germania è egemone sul contesto europeo. Questa egemonia in qualche modo le deve dare la responsabilità di risolvere l'impasse. Questa centralità tra est e ovest, tra nord e sud, altrettanto. C'è un verbo che i tedeschi usano, si chiama Merkeln, si dice, che è una sorta di merkelare in italiano. Ulrich Beck, il sociologo Ulrich Beck, l'ha, diciamo, definito come esitare come strategia per dominare. Cioè Angela Merkel è tipica, il tipico politico che, anzi ne ha fatto un'arte lei, che sta in surplus, che non decide mai, che rimane sempre un passo indietro, fino a che in qualche modo per sfinimento riesce a prendere le decisioni e riesce a imporre la sua volontà. Però è anche una persona che, racconta la sua biografia, si tuffava sempre, quando ancora, diciamo, faceva tuffi, aveva anche il fisico per farlo, un minuto dopo che suonasse la campanella, e quindi sempre in ritardo. La mia speranza è che la Merkel decida prima o poi di tuffarsi in orario e che faccia un passo in avanti, perché se una cosa sono certo, l'Europa non la salveranno i tiepidi, non la salveranno quelli che blandiscono i loro ideali europeisti e poi l'unico motivo per cui vanno a Bruxelles è per uno zero virgola e ogni riferimento non è casuale.
Per un'intera generazione un motivo più che sufficiente a essere europei, per essere europeisti, era quello di avere posto fine alla guerra tra le due sponde del Reno, per estrema sintesi, che poi si espandeva. Ora è il momento dell'ultimo contributo. Emilio Gentile, storico, ci racconta 70 anni di pace in Europa. Cosa ha portato a questo periodo straordinario di calma e dialogo in un continente da sempre segnato dalle divisioni e dai conflitti?
Il 1945 segnò la fine della centralità mondiale dell'Europa, ma nello stesso tempo fu l'inizio del più lungo periodo di pace che giunge fino ad oggi mai vissuto sul continente europeo, almeno per quanto riguarda quella parte del continente europeo che va dall'Atlantico fino ai confini degli stati dell'Europa orientale. È importante sottolineare questo aspetto perché dimostra che popoli che per secoli, addirittura per un millennio e oltre, si sono violentemente combattuti fino a giungere nel 1914-18 e di nuovo nel 1945 ad una carneficina feroce per annientarsi l'uno contro l'altro, da quel momento sono diventati collaboratori nel costruire il primo tentativo di un'Europa unita nel segno della pace. Sono 70 anni e se escludiamo i conflitti che sono accaduti in Europa orientale per la complessa situazione di quelle regioni dove l'impero sovietico è stato sostituito e i regimi comunisti sono stati sostituiti da conflitti etnici, per il resto dell'Europa, pensiamo Germania e Francia, sono stati i principali protagonisti del duello che dalla metà dell'Ottocento si è concluso con guerre mondiali soltanto nel 1945, eppure con Adenauer e poi con Schumann e poi con De Gaulle hanno ristabilito una pace che dura tuttora. Sarebbe altrettanto inimmaginabile una guerra fra l'Italia e l'Austria, che dal 1815 sono state i rivali principali per l'unificazione italiana. È un modello questa Europa? Beh, diciamo che l'Europa non ha avuto la vocazione alla pace per le buone intenzioni, perché fino al 1945 invece si è dissanguata in guerre suicide. È stata costretta a capire che se avesse continuato a dominare con le rivalità nazionaliste si sarebbe nuovamente suicidata. E poi perché l'hanno costretta a vivere in pace la contrapposizione fra i due grandi imperi, l'impero americano e l'impero sovietico. Scomparso l'impero sovietico, orientato l'impero americano verso altri oceani, l'Europa deve ora cercare di vivere in pace. Ma questo sembra che sia un rischio, un futuro che non può essere garantito se riemergono per mille ragioni, non certo rivalità belliche o rivalità imperiale, ma per mille ragioni di egoismo nazionale, gli antichi pregiudizi nei confronti dell'Europa unita.
Era Emilio Gentile che ci ha ricordato anche alcuni dei grandi statisti che hanno contribuito a creare l'Europa.
Allora, l'Europa che vinse il premio Nobel, a cui fu assegnato il premio Nobel per la pace a Oslo nel 2012, la caduta del muro di Berlino, la fine dei blocchi contrapposti, quanto incidono questi momenti storici straordinari sull'Europa di oggi e del futuro? Comincio dallo storico,
Ma io anzitutto vorrei aggiungere una cosa che volevo dire prima. La radice dell'utilizzo dell'economia per costruire l'Europa ha una base che va ricordata, una ragione che va ricordata e che si situa proprio nel problema della pace in Europa. Perché la storiografia mostra abbastanza chiaramente ormai, come la storia economica perlomeno, come le grandi guerre, la prima, la guerra franco-prussiana, poi la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, avessero tra le altre motivazioni anche la necessità di controllare il Reno, questa fascia di terra al centro dell'Europa che è sempre stata contesa da una parte e dall'altra delle sue sponde. L'Alsazia, la Lorena e la Renania sono complementari. L'acciaio si costruisce col carbone e col ferro. Il carbone e il ferro sono rispettivamente nella Renania e in Alsazia e Lorena. E proprio per questo l'Unione Europea ha in nuce, molto prima del Trattato di Roma del 57, la CECA, questo patto fatto per l'acciaio, per la questione dell'acciaio, tra i paesi che potevano essere in conflitto. In ogni caso, sicuramente questi grandi fatti che nell'Europa sono avvenuti negli ultimi tempi mostrano la strada sulla quale si deve andare. Intanto la caduta del muro di Berlino, questa riunificazione della Germania è emblematica per il suo significato. Uno stesso popolo che si mette assieme nel mezzo dell'Europa, ed anche convergere dentro l'Europa dei paesi dell'est è fondamentale perché si ricostruisce quell'antica cultura europea che naturalmente poi con difficoltà può arrivare ad essere una entità politica, ma che non può essere disattesa. In fondo a tutto c'è la cultura. E la cultura deve essere ricostruita.
Paolo Clemente Wicht, lei ha accennato alla palestra costituzionale svizzera. Indipendentemente dai movimenti politici di cui abbiamo appena parlato e dei grandi fatti storici come la caduta del muro di Berlino, questa palestra costituzionale valeva prima, vale anche adesso e vale anche per il futuro. Ci vorrebbe una maggiore comprensione della Svizzera per spiegare all'Europa come muoversi?
Ma io trovo che nei rapporti bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea questo aspetto storico della Svizzera, storico costituzionale, dovrebbe essere un elemento estremamente interessante soprattutto per i nostri amici europei, mentre invece prendono la Svizzera sempre dal lato sbagliato, dove dicono ma voi siete degli egoisti, voi vi chiudete, voi volete solo prendere e non dare, che sono assolutamente delle fesserie, basta guardare la bilancia commerciale del nostro paese nei confronti dell'Unione Europea, mentre invece misconoscono totalmente l'interesse storico, culturale e costituzionale che aprirebbe veramente la riflessione ai problemi effettivi che oggi ci sono in Europa. Cioè l'Europa, non bisogna nascondersi, è in una crisi profonda e questa crisi, questo disastro, utilizziamo un termine forte, questa crisi è artificiale e in sostanza questo disastro artificiale ha un solo nome di 4 lettere che si chiama euro, e questo l'hanno subito paesi che sono all'interno dell'Unione Europea, che naturalmente in alcuni casi hanno avuto dei benefici. La Germania ha potuto ridiventare competitiva quando non aveva più flessibilità su tutti i parametri macroeconomici grazie alla svalutazione del Deutsche Mark senza metterci la faccia. L'Italia ha potuto diminuire l'onere del debito pubblico da un 12% di interessi che pagava prima con botte CCT al 1-2% oggi allo 0% sui tassi di interesse diventati ormai europei. Ecco, io trovo, c'è una frase bella che potrebbe essere stata detta da un blogger svizzero oppure da un uomo di destra, magari populista oggi, definito come populista, che mi piacerebbe ricordare, ed è questa: ho sempre trovato la parola Europa sulle labbra di chi, volendo qualcosa dagli altri, non aveva il coraggio di chiederlo a suo nome. Questa frase l'ha detta Otto von Bismarck.
Francesco Cancellato, la vedo sorridere, devo dirlo agli ascoltatori. Allora, il muro di Berlino ha una larga parte nel suo lavoro e nel suo libro. Chi salverà l'Europa? Davvero c'è un dopo muro di Berlino ed è l'inizio di una frammentazione europea costretta a essere unita in mezzo a due blocchi come l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti all'epoca?
Io la prendo laterale questa e riparto da quanto diceva Gentile. A me non piacciono, devo dire che portano anche un po' sfortuna i Nobel dati in anticipo, sia quello a Barack Obama che mi pare non abbia salvato il mondo dalla guerra nella sua presidenza, sia quello dato all'Europa. Primo fra tutto perché non è vero che abbiamo avuto 70 anni di pace, mi spiace contraddire uno storico, ma se mi hanno insegnato che l'Europa va dall'Atlantico agli Urali, a me pare che ci siano state un paio di guerrette in questa area, e cito solamente quella sanguinosa, terrificante dei Balcani del 92 e anche la guerra che c'è in Ucraina, che noi ci dimentichiamo esista in qualche modo. Aggiungo anche che oltre a tutto questo, a me pare che l'Europa sia oggi attraversata da tutti i conflitti della modernità. C'è il problema dei migranti con la popolazione che ha benessere, ci sono le diseguaglianze economiche figlie del rapporto malsano tra economia reale e finanza, c'è
la minaccia terroristica che sta facendo parecchi attentati in Europa. Ovviamente non siamo il cuore del terrorismo nel mondo, ma sicuramente in Europa abbiamo un problema. Questo perché? Perché a mio avviso l'Europa era un matrimonio costruito solo sulla buona sorte, e i matrimoni costruiti solo sulla buona sorte fanno fatica. Finché c'era la ricostruzione, finché uscivamo da una guerra mondiale, era facile. Io direi che il Nobel ce lo meriteremo quando completeremo l'opera.
Allora Alessandro, io vorrei già pensare a una prossima puntata, perché potremmo dibattere due ore solo sulla responsabilità dell'Europa anche su questi conflitti che appunto abbiamo appena citato, ma è anche il tempo di sorridere, anche il tempo del nostro quiz che sarà premiato mensilmente. La voce da riconoscere viene diffusa durante le edizioni di Moby Dick di settembre, ci siamo, e tra coloro che avranno indovinato la risposta viene estratto a sorte il vincitore, che si aggiudica un Kindle, un lettore ebook. Allora attenzione, ascoltate bene questa voce.
Il mio recente interesse, diciamo, per quello che fa l'essere umano, ultimamente mi sono interessato alla psicanalisi in relazione alla matematica, che è la mia disciplina nella quale mi sono formato. E quindi un po' tutto questo, l'aver riflettuto un po' su cosa sono le mie radici, da dove vengo, e quindi per me è una grande opportunità. Sono molto lieto di arrivare qui, accolgo questa sfida così, come una sfida, insomma.
I nostri ospiti non possono rispondere, ma potete invece accogliere voi ascoltatori questa sfida se avete individuato il personaggio. Scrivete a Mobidic RSI via Canevascini Lugano, oppure speditici una mail a mobidic@rsi.ch.
La prossima settimana Moby Dick sarà il festival letterario di Bellinzona con Roberto Antonini e Moira Bubola. Il tema: lo straniero. Una puntata in diretta dal Teatro Sociale, alla quale è invitato a partecipare il pubblico dalle 10 alle 12. Vi aspettiamo numerosi al Teatro Sociale a Bellinzona dalle 10 alle 12. Moby Dick si ferma qui. Grazie per l'attenzione. Grazie agli ospiti che sono intervenuti: il professor Pietro Cafaro, professore ordinario di storia economica all'Università Cattolica di Milano, Paolo Clemente Wicht, giurista e già presidente dell'Unione Democratica di Centro in Ticino, e Francesco Cancellato, direttore del sito giornalistico l'inchiesta.it e autore del libro Il Fattore G, perché i tedeschi hanno ragione, Università Bocconi Editore.
Grazie a tutti voi, e dunque appuntamento alla settimana prossima.